Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Quel cammino intreccio di vie che solcano vaste terre formando una rete attraverso la penisola iberica e l'Europa è stato e continua ad essere luogo di incontro di uomini e donne delle più diverse provenienze, uniti dalla ricerca della fede e della verità su se stessi, e suscita esperienze profonde di condivisione, di fraternità e di solidarietà.
Un saluto cordiale, cari amici, da Laura De Luca. Tra le pagine e i fogli, le parole di oggi, venerdì 12 novembre, qui dalla Radio Vaticana in diretta su 105. Così il Santo Padre, ieri l'altro, in udienza generale, ricordando il suo viaggio a Santiago di Compostela e Barcellona. Questo cammino di Santiago, intreccio di vie che solcano vaste terre, formando una rete attraverso l'Europa. Intreccio è il mio spunto di oggi. Intreccio, intrecciare, unire insieme, tessere insieme, connettere, insomma mettere in relazione. Questa è la traccia, lo spunto delle nostre divagazioni odierne, qui tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live. Allora, intreccio, intrecciare, da treccia, dal greco trika, tre. La treccia in genere è formata da tre cordoni, tre ciuffi di capelli, no? E a me piace adesso però ricordare il riferimento a questo numero 3, che per noi cristiani è una sorta di attributo di Dio, no? Di qualità sostanziale di Dio. E allora intrecciare le vie, per di più nel caso di Santiago con una meta sacra, diventa quasi un pregare così a cielo aperto, no? Un percorrere la Trinità, proprio percorrerla fisicamente attraverso sentieri inediti, imprevisti. Beh, il pellegrinaggio è sempre un cammino che intreccia, no? Che sovrappone al semplice andare fisico la dimensione così dello scoprire, dell'espiare, del procedere verso un riscatto, comunque una purificazione. Il Padre, il Figlio, lo Spirito sono l'intreccio per eccellenza del nostro cammino, del nostro pellegrinaggio quotidiano.
Tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole. Pagine,
fogli,
parole.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Tra le pagine e i fogli, le parole di oggi, ci facciamo guidare dalle parole intreccio, intrecciare. Il Santo Padre le ha pronunciate mercoledì scorso, l'altro ieri, in udienza generale, facendo riferimento alla sua recente visita, al suo recente viaggio in Spagna, con le due tappe fondamentali, Santiago de Compostela e Barcellona. E allora, sulla traccia di questo spunto intreccio, un'occhiata ai giornali di oggi per la mini rassegna stampa. Intreccio di valutazioni diversissime, complementari, se volete, politiche, umanitarie, religiose, nel delicatissimo dibattito sulla pena di morte. Esempio oggi dalla Stampa di Torino, un altro passo contro il patibolo. E all'ONU ci sarà presto una risoluzione che dovrebbe avere la maggioranza. Via libera in commissione alla bozza del testo, la moratoria del 2007 sulla pena di morte sarà rafforzata. Scrive Semprini da New York, ripeto sulla Stampa, la marcia contro la pena capitale compie un altro passo in avanti con l'arrivo di questa nuova risoluzione ONU che rafforza e amplia il consenso intorno all'abolizione e alla sospensione delle condanne a morte. La terza commissione delle Nazioni Unite ha approvato un documento ufficiale che rappresenta la prosecuzione naturale della risoluzione del 2007 che conteneva la richiesta non vincolante di una moratoria internazionale. I paesi favorevoli alla risoluzione sono stati 107, 38 i contrari, 37 quelli astenuti. Vedete però ancora com'è delicato, no, questo percorso, veramente un intreccio sottile di intenzioni, di premesse, di motivazioni molto diverse e tutte evidentemente rispettabili. Si tratta di proseguire e consolidare il trend del 2007, dice Marazziti della Comunità di Sant'Egidio, che assieme a governi e istituzioni è tra i grandi protagonisti di questa iniziativa, di questa moratoria. Questo documento si differenzia per il carattere dell'universalità, spiega ancora Marazziti, e ciò consente di compiere un ulteriore passo avanti. Tutto ciò, ripeto, sulla Stampa di Torino. Ancora da Il Messaggero, alla vita di questo personaggio, alle sue scelte professionali si sono davvero intrecciati capitoli di storia italiana che sono poi rimasti documentati nei grandi film della storia cinematografica un po' di tutto il mondo. Sto parlando di Dino De Laurentiis, scomparso in queste ore. Vorrei leggervi un flash, un ricordo del nipote Aurelio, pure prestigioso produttore. Ero bambino quando mio zio Dino inaugurò la Vasca Navale, l'istituto di cinematografia, con gli studi Ponti De Laurentiis assieme a mio padre Luigi. I primi anni 50 erano all'insegna totale del cinema, la TV doveva ancora nascere. Improvvisamente anche il cortile di quegli stabilimenti dove passeggiavo con gli amici si trasformava in set. Dino aveva bisogno di ricostruire una Germania bellica, ecco il cortile affollarsi di uomini stretti nell'uniforme della Gestapo. E così avvenne anche per il celebre film Sotto 10 bandiere o per L'uomo di paglia di Germi. Con l'occhio del bambino i divi erano ancora soltanto personaggi e parlo di Charles Lofton o di Kirk Douglas. Erano anche gli anni in cui mio zio portò a Roma per Guerra e Pace Audrey Hepburn e Henry Fonda, e il ricordo del nipote prosegue attraverso altri episodi, altri aneddoti presi dalla storia del cinema. Ancora De Laurentiis evidentemente è ricordato un po' da tutti i giornali di oggi, e io vi ho segnalato soltanto questo ricordo che esce appunto sul Messaggero. Si intrecciano poi, diciamo così, la musica contemporanea, le sonorità tutte contemporanee del rock, del jazz, negli ambienti invece silenziosi e ovattati dei musei. 100 concerti nei luoghi d'arte, musei in musica, è l'iniziativa che si avvia a partire da sabato 20 novembre, dopo il successo della prima edizione l'anno scorso. Ne parla Gabriele Antonucci su Il Tempo, in cronaca di Roma. Oltre 100 eventi musicali a ingresso gratuito che animeranno 47 siti culturali della capitale a partire sempre dalle ore 20, ripeto, di sabato 20. Dunque ci sono coinvolti vari musei appunto e siti, i musei capitolini, il museo della Rapacis, il palazzo delle esposizioni, il macro a Testaccio, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, che rimarranno aperti e saranno visitabili tra l'altro gratuitamente in occasione di questi concerti fino alle 2 di notte. Poi anche dei luoghi di culto, ricorda Antonucci sul Tempo, la chiesa di Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio, che per esempio alle 21 ospiterà il concerto dei Pleasanton Catholic Community Choir, e il Tempio Maggiore, meglio conosciuto come sinagoga, vedrà appunto anche in questo caso delle esibizioni musicali. Un'apertura straordinaria è proprio da segnalare, perché questo è veramente un intreccio inedito, la Corte di Cassazione, che ospiterà nell'Aula Magna i concerti del quartetto del Teatro dell'Opera con musiche di Puccini e di Delibes. Tutto ciò si viene riferito oggi da Il Tempo, ma anche in questo caso se ne parla anche in altri quotidiani romani.
Como esse tá legal, você não vai querer que eu chegue no final.
One Five Live, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, divaghiamo sulla parola intreccio, un intreccio di interessi, un intreccio di intenzioni, percorsi che si intrecciano, che si incrociano, parole incrociate, anagrammi, enigmi, charade, la romantica treccia tra le acconciature femminili e anche maschili, penso per esempio ai Pelle Rossa, ma più recentemente ad acconciature maschili più alternative. La treccia decisamente fra le acconciature più decorative, più romantiche, no? Ebbene, di intrecci unici, inediti fra città e campagna si parla e si gode nella mostra romana, già meta di migliaia di visitatori, di cui ci parla oggi Alessandra Petitta.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Continua con grande successo al complesso del Vittoriano la mostra dedicata a Vincent van Gogh, Campagna senza tempo, città moderna. Infatti, dopo 22 anni di assenza, tornano a Roma le opere di questo grande pittore olandese. E per parlarcene è con noi Benedetta Calzavara, storica dell'arte e responsabile delle mostre d'arte al complesso del Vittoriano. Ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Dunque, in copertina, nel catalogo della mostra, c'è uno dei quadri più famosi di Van Gogh, un quadro della sua maturità, Cipressi con figure femminili. Questo è il titolo dell'opera, una delle 70 che sarà possibile ammirare dal vivo fino al 6 febbraio prossimo. Il tema centrale di questo dipinto ad olio sono un gruppo di cipressi. Questi alberi, assieme agli ulivi, erano soggetti molto cari a Van Gogh.
Sì, assolutamente. Entrambi gli alberi avevano una valenza che andava al di là di quella oggettiva dell'albero, sia per l'olivo che per il cipresso, ma avevano una serie di valenze ideali e ideologiche in un qualche modo. Da un lato l'olivo, l'albero della tradizione classica, dal rametto di olivo portato dalla colomba dopo il diluvio universale all'olivo di Atene, eccetera, ma anche una valenza importantissima per la storia personale di Van Gogh, che aveva tentato di diventare un pastore protestante, ovvero l'uliveto dei Getsemani, il luogo della sofferenza di Gesù. Il cipresso invece incarna proprio quella che può essere vista come uno degli aspetti principali di questa mostra, ovvero un valore eterno, senza tempo. Nei cipressi Van Gogh vedeva gli obelischi dell'antichità con la loro maestà imponente ed eterna. Infatti in questo dipinto lo pone in contrappunto e contraltare proprio a queste due figure di donne che invece rappresentavano la modernità in un qualche modo.
Infatti in questo quadro Van Gogh mette in relazione l'uomo con la natura, quindi la vita di campagna con la vita di città, perché dipinge un gruppo di cipressi che dominano la scena. E tutto intorno c'è una campagna selvaggia ricca di fiori davanti, e dietro invece si intravede un campo di grano. Poi sulla sinistra, quindi al lato in basso, lui inserisce due donne, due giovani, che da come sono vestite si capisce che non fanno parte della vita contadina, quindi non sono due contadine, ma sono vestite borghesi da città, quindi sembra quasi che si siano allontanate dalla città per fare una passeggiata. Ecco.
Chiaramente già l'atto solo della passeggiata è un atto che non appartiene alla vita di campagna, alla vita dei contadini, ma è piuttosto un atto che appartiene alla vita della buona borghesia, il passeggio nel Bois de Boulogne parigino. E appunto anche in questo caso l'inserire questa immagine cittadina in una raffigurazione che viene realizzata a Saint-Rémy, un villaggio del sud della Francia che di cittadino non ha nulla, è un modo per Van Gogh per trasmetterci un messaggio molto preciso.
A suo fratello Theo, in una lettera, scrive della difficoltà di riprodurre certe tonalità di colore, che poi erano una metafora di stati d'animo differenti. Lui investiva molto tempo nello studio dei colori della natura.
C'è uno studio molto attento, c'è uno studio quasi scientifico. Non dimentichiamo che comunque Van Gogh frequenta i divisionisti, i pointillisti, Seurat, Signac, conosce la scienza del colore, il contrapporre colori complementari per ottenere degli effetti cromatici particolari. Non è casuale, diciamo che un'altra delle cose che questa mostra vuole dimostrare, anche con gli accostamenti agli altri artisti che hanno accompagnato il percorso di Van Gogh, è come non ci troviamo davanti a un genio isolato che agiva in base all'emozione e alla follia del momento, ma davanti a un artista di una cultura immensa che nel momento in cui dipingeva era particolarmente freddo, lucido e in un qualche modo anche calcolatore, detto in senso buono, nel senso che calcolava che cosa stava facendo e come sarebbe stato recepito dal pubblico.
È un quadro nel quale si avverte anche un altro elemento di per sé impossibile da catturare su una tela: il vento. Van Gogh, raccontando questo quadro, parla del vento di Mistral e sembra quasi di sentirlo, vedendo queste pennellate così vorticose del cielo nei cipressi.
Sembra quasi di sentire il vento fremere tra i cipressi e attraversare questa campagna infinita, proprio la capacità di evocare anche diversi sensi e anche di suscitare sentimenti che vanno al di là della semplice cosa che osserviamo.
E una cosa che mi ha colpito è anche lo spessore della sua pittura, della pittura di questo quadro, perché osservando il quadro da vicino si possono proprio notare queste infinite pennellate, questi strati di estrati di vernice, di colore. Insomma, sembra quasi di essere di fronte non a un dipinto, ma quasi a un bassorilievo, a qualcosa che comunque ha una terza dimensione.
Sì, ha un valore quasi scultoreo. Diciamo che il quadro in realtà è stato dipinto inizialmente nel 1889, poi Van Gogh vi rimette mano nel 90 in occasione di un articolo che esce, il primo articolo, l'unico articolo positivo a lui dedicato da Albert Aurier su Mercure de France, e proprio in occasione di questo articolo decide di donare un dipinto ad Aurier e sceglie questo dipinto dei cipressi, quindi aggiunge le due figure che mancavano e aggiunge materia e spessore al dipinto, trasformandolo appunto quasi in un bassorilievo.
È stato un pittore molto amato da diverse generazioni. Ecco, cosa c'è dietro? Cosa ha fatto entrare Van Gogh nel cuore delle persone? Ancora oggi questa mostra è appunto la dimostrazione del grande successo di pubblico.
Questo amore così forte, che in realtà non è stato quello dei suoi contemporanei, purtroppo gli è mancata sempre l'approvazione del pubblico durante tutta la sua vita, e questo sicuramente è stato un grande dolore. Forse la fascinazione comunque che suscita un personaggio come questo, con una vita così tormentata, un epilogo tragico, una morte in giovane età, 37 anni, come tutti i grandi, come Caravaggio, come molti grandi artisti. E è una passione che attraversa veramente tutte le razze, le età, forse perché la sua pittura riesce a parlare il nostro animo oggi come ieri, come sicuramente domani.
Bene, io ringrazio Benedetta Calzavara, storica dell'arte e responsabile delle mostre d'arte al Complesso del Vittoriano, dove vi ricordo è in corso in questi giorni la mostra dedicata a Vincent Van Gogh, Campagna senza tempo, città moderna, fino al 6 febbraio prossimo. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ringrazio Alessandra e la sua ospite. Siete sulla Radio Vaticana in diretta, 105 in FM. Oggi ci facciamo guidare dalla parola intreccio, la pronunciata il Santo Padre l'altro ieri in udienza generale, ricordando la sua visita in Spagna, il suo pellegrinaggio a Santiago di Compostela, quel cammino, ha detto, intreccio di vie che solcano vaste terre, formando una rete attraverso la penisola iberica e l'Europa, che continua a essere luogo di incontro di uomini e donne delle più diverse provenienze. E dunque, intreccio ancora di un romanzo o intreccio di un film? Beh, un susseguirsi di fatti, di capitoli, di libri appunto, e ancora l'intrecciarsi delle vicende individuali a quelle di tutta un'epoca storica. E ancora l'intrecciarsi di due sguardi innamorati, di due sguardi d'intesa. E penso anche a come si intrecciano i fili che compongono gli armoniosi, splendidi disegni di un tappeto. E sapete che per intrecciare quei fili, per realizzare quei minutissimi nodi, servono delle dita particolarmente sottili. Per questo in alcuni paesi del mondo sono i bambini, anche piccolissimi, anche di 5-4 anni, ad essere addestrati a questo sapientissimo lavoro di intreccio. Quando ammiriamo un bel tappeto dai disegni preziosi, pensiamoci.
Fogli d'agenda.
Libri.
Libri.
Libri,
libri.
Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie. Lo sguardo estetico, la storia dell'arte e la storia di due civiltà fondamentali si intrecciano nel libro che vi segnalo oggi. Un libro che appunto mischia, intreccia sapientemente Oriente e Occidente, di Hans Belting, I canoni dello sguardo, storia della cultura visiva tra Oriente e Occidente. Si tratta di un approccio davvero insolito, peraltro utilissimo in un momento in cui a rischiare è proprio l'intreccio quotidiano inevitabile fra mondi e culture che segna le nostre città, i nostri paesi. Dunque, Oriente e Occidente, un approccio diverso a raccontare questo incontro, questa fusione tra Oriente e Occidente, che secondo molti è sempre a rischio di collisione cruenta. Allora, in I canoni dello sguardo, che è un libro di storia dell'arte, di estetica, storia della cultura visiva, ripeto, tra Oriente e Occidente, edito da Bollati Boringhieri, l'autore Hans Belting, che è un professore emerito di storia dell'arte e di teoria dei media a Karlsruhe, L'approccio è quello dello studio della prospettiva. Vi leggo dalla quarta di copertina: l'invenzione della prospettiva, argomento fra i più studiati di una storia dell'arte che nel Rinascimento fiorentino celebra una rivoluzionaria tecnica culturale, viene qui analizzato. Si comprendono insomma tutti i passaggi attraverso i quali si arriva alla realizzazione della prospettiva. Hans Belting spariglia le carte in questa analisi e mette in prospettiva la prospettiva stessa. Civiltà dello sguardo, quella occidentale, sempre vi leggo dalla quarta di copertina, fondata sul primato dell'occhio, sulla sovranità del soggetto osservatore. Civiltà che privilegia la luce, quella araba, fedele al grafismo dell'ornamento. Hans Belting riesce a intrecciare le loro differenze così da renderle vivide per contrasto, come nell'emblema della finestra, che nella nostra tradizione è soglia da cui lasciare spaziare lo sguardo all'esterno, mentre nella cultura islamica è grata rivolta all'interno, dove il chiarore del giorno filtra in geometriche dissolvenze decorative. Mi viene in mente che proprio l'altro ieri ci siamo lasciati guidare così dallo spunto della parola finestra. Allora, che cosa implichi vedere, quanto sia necessario che i dissimili si scambino gli sguardi o vengano guardati nelle loro talora irriducibili peculiarità, poteva mostrarcelo solo un ingegnoso frontaliere degli studi, un esperto di frontiere, no? L'ideatore di una antropologia delle immagini. Di tutto questo, con l'occhio alla prospettiva, al diverso modo di intendere, di sviluppare la prospettiva nelle rispettive storie dell'arte, si intende I canoni dello sguardo di Hans Belting, storia della cultura visiva tra Oriente e Occidente, è in libreria per Bollati Boringhieri. Intreccio, oggi abbiamo parlato di intreccio, a proposito di intreccio di prospettive. Il Santo Padre in udienza generale l'altro ieri ha detto: è proprio la fede in Cristo che dà senso a Compostela, un luogo spiritualmente straordinario che continua a essere punto di riferimento per l'Europa di oggi nelle sue nuove configurazioni e prospettive. Così dunque Benedetto XVI ha definito appunto il Cammino di Santiago questo intreccio di percorsi diversi anche metaforici.
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il Verbo, il Logos.
E il Logos si fece carne.
Le parole sono carne.
E sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne. Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, spunti, parole.
Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Abbiamo intrecciato percorsi diversi, del resto come sempre, fra parola di Dio, magistero, spunti culturali dal mondo di oggi, quindi arte, libri, storia. La vita del cristiano in fondo è un continuo intreccio, no? Tra vicende storiche e tensione al trascendente, insomma fra terra e cielo. Vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana.